Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, questo brano evangelico, queste parole che Gesù dice al giovane ricco: una sola cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Sono parole che 800 e passa anni fa sentì, ascoltò Francesco di Assisi, gli aprirono il cuore, le prese alla lettera e fece esattamente questo. Si spogliò di tutto e seguì il Signore. E tanti altri hanno seguito Francesco sulla strada che Francesco ha percorso, la via verso il cielo. San Francesco d'Assisi è stato il fondatore di tre ordini religiosi, tre. Il primo ordine, i frati, il secondo ordine, le clarisse, il terzo ordine, appunto il terzo ordine, laici consacrati nel mondo, consacrati nel mondo. E da questi tre ordini, nel corso di 800 anni di storia, negli anni 60 del secolo scorso, quando stilarono un elenco sommario nel martirologio francescano, si calcolarono che tra santi canonizzati dalla Chiesa e santi considerati santi dall'ordine, tra primo, secondo e terzo ordine c'erano più di 5.000 uomini e donne conosciuti agli uomini di virtù e santità chiara. Più di 5.000. Ad oggi sono, credo, più di 7.000, perché poi sono andati a crescere. Ecco, noi oggi, il 29 di novembre, festeggiamo proprio loro, tutti i santi dell'ordine serafico, del primo, del secondo, del terzo ordine, tutti coloro che hanno seguito San Francesco sulla via della santificazione, sulla via della piena conformazione a Cristo. Perché il 29 di novembre? Perché in effetti il 29 di novembre del 1223 il Papa Onorio III, con una bolla, confermava quella regola di vita che era stata confermata già da Papa Innocenzo, suo predecessore a viva voce, ma non era ancora stata siglata e bollata giuridicamente. Con questa bolla riconosceva la regola dei frati minori, che inizia così. Noi ieri ne abbiamo parlato, a 12 capitoli. Il primissimo capitolo inizia così: la regola e la vita dei frati minori è questa: osservare il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Questa è la regola e la vita dei frati minori. Infatti la spiritualità francescana, voi sapete, la spiritualità è quella connotazione, cioè Cristo è il modello perfetto a cui tutti i cristiani si devono conformare, tutti i cristiani devono riprodurre le fattezze di Cristo in se stessi. Però come tanti artisti, un medesimo modello ciascuno lo fa secondo il proprio stile, così tutti gli esseri umani. Poi ci sono quei cristiani che sono più artisti di altri, che riproducono Cristo in se stessi in un modo peculiare, e queste sono le spiritualità. La spiritualità francescana è, diciamo così, sintetizzata da questa definizione: è il Vangelo vissuto integralmente secondo le esigenze spirituali del proprio tempo, in conformità perfetta con le linee direttive della Chiesa. È il Vangelo vissuto integralmente, cioè è un modo di concepire e vivere l'ideale cristiano che non solo si ispira al Vangelo, ma lo prende in modo integrale, senza nessun accomodamento o eccezione. San Francesco diceva sine glossa, cioè senza commento, senza interpretazione. Tutte le spiritualità cristiane necessariamente si ispirano al Vangelo, ma nello sforzo di attuarlo secondo i tempi, ciascuna lo fa a modo proprio. Ecco, la spiritualità francescana lo fa evidenziando certi aspetti rispetto ad altri, cioè che il Vangelo non è solo un libro, ma è soprattutto un nuovo e meraviglioso annuncio, è la buona novella, cioè l'annuncio che Dio ha fatto all'uomo, che ci viene da Dio, per il quale possiamo diventare figli adottivi suoi per mezzo della grazia che Lui ci dona, che la nostra ultima meta e finale è appunto la perfetta unione con Lui, quando lo vedremo faccia a faccia. Questo annuncio capovolge totalmente i valori della vita umana, no? C'è anche la promozione umana, però dinanzi a questo fatto essenziale, cioè all'unione che Dio vuole stabilire con ciascuno di noi, tutto il resto impallidisce. In effetti Francesco è un uomo totalmente soprannaturale, totalmente indirizzato e vivente solo per le cose del cielo. E quindi il Vangelo è per San Francesco e per i francescani la rivelazione di Dio amore. Ecco la connotazione speciale di Dio per il francescano. Dio è amore, come ci dice San Giovanni nella sua prima lettera. Dunque, di conseguenza, una vita veramente evangelica non può che avere l'amore come propria anima ispiratrice di ogni attività e movimento verso Dio e verso il prossimo. Infatti, se, come dice il Siracide, il timore è l'inizio della sapienza, San Paolo nella lettera ai Romani ci dice che l'amore è la pienezza della legge. Quindi è un amore libero, non obbligato, perché se fosse obbligato, se fosse un imperativo categorico, non sarebbe neanche un amore, non sarebbe amore, sarebbe una costrizione. L'amore è libero, un amore universale, quello francescano, come quello cristiano, che non esclude nessuna creatura, un amore che prima di essere nell'uomo è Dio, perché Dio stesso è amore. Per amore crea e per amore ci unisce a sé. Questa concezione integralmente evangelica della vita, come vuole essere quella francescana, piuttosto che partire dall'uomo, piuttosto che essere antropocentrica, cioè porre al centro l'uomo e il mondo, anche se per elevarlo, no, ma parte dal Cristo, l'uomo Dio, il figlio di Dio e il figlio di Maria, uomo, Dio e centro dell'universo e posto a fondamento di tutto, c'è Lui, Cristo, a fondamento di tutto. Perché? Perché Lui è la via, la verità e la vita, Lui è la risurrezione e la vita, Lui è la porta del recinto delle pecore, Lui è la luce del mondo. È Lui il fondamento e il centro. La spiritualità francescana è eminentemente cristocentrica, pone Cristo al centro di tutto. È il fondamento, perché? Perché Lui è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, l'unico attraverso il quale noi possiamo giungere a conseguire il fine soprannaturale che il Signore ha stabilito per tutti noi. Questa unione, cari fratelli e sorelle, si realizza appunto attraverso la grazia. E per disporsi a questa unione, bisogna prepararsi. E come si fa a prepararsi? Rimuovendo gli ostacoli. Ed ecco i mezzi che San Francesco ha vissuto per primo e che dopo di lui hanno vissuto tutti i santi: la povertà, l'umiltà e il dolore, che sono mezzi, non sono dei fini, sono degli strumenti, perché il fine rimane sempre l'unione con il Signore. Questi mezzi ci aiutano a spogliarci di noi stessi, a spogliarci dell'uomo vecchio e a rivestire l'uomo nuovo. E una vita così concepita dà per forza anche qua giù dei frutti. Il frutto imminente è l'unione con il Signore nell'aldilà, in paradiso, ma ha dei frutti sin qua giù. E questi frutti che cosa sono? Quali sono? La libertà, una libertà interiore e completa e gioiosa di chi ha vinto se stesso il mondo, di colui che è libero da ogni catena delle cose di questo mondo, no? La povertà ci libera appunto ci libera dall'attaccamento alle cose, l'umiltà ci libera dall'attaccamento alle persone e all'opinione che gli altri hanno di noi. Il dolore ci libera dall'attaccamento a questo corpo. Castigo il mio corpo e lo riduco in schiavitù, dice San Paolo. Quindi la libertà. Quindi concludendo, la spiritualità francescana che hanno vissuto tutti i santi e che indegnamente ci proviamo a vivere anche noi, ma proprio molto lontano dai santi, però la proponiamo e che proponiamo a tutti i cristiani, perché non è una cosa per i frati, l'abbiamo detto, per i frati, per le clarisse, per i laici nel mondo, è per tutti. È questo modo particolare di concepire e vivere l'ideale cristiano. L'amore come anima di ogni realtà, di tutto, di tutte le realtà create e increate. Cristo, Gesù, figlio di Dio e di Maria, come fondamento e centro dell'universo creato e della vita spirituale di ogni uomo. L'unione mistica con Dio, che è il fine. La povertà, l'umiltà e il dolore, che sono i mezzi. La libertà, la semplicità, la perfetta letizia, sono i frutti di questa spiritualità, ma tutto nella devota e fedele sottomissione alla Chiesa. Perché vedete, ai tempi di San Francesco c'erano tanti che vivevano anche loro queste cose, ma non si ricordano e non hanno avuto alcun frutto, alcun seguito. Perché? Perché San Francesco tutto questo l'ha fatto in obbedienza. È l'obbedienza, fratelli e sorelle, che ci dà il segno della presenza di Dio. Quando anche l'obbedienza è difficoltosa, quando anche i superiori non sono i migliori che potremmo avere, la nostra sottomissione è gradita a Dio, e per quella sottomissione il Signore dà i frutti. Ogni anima, in ogni anima veramente francescana, che è quanto dire evangelica, risplendono più o meno tutti questi tratti caratteristici, in varia misura e con proprie manifestazioni. Perché lo Spirito di Dio è inesauribile e non si ripete mai, come l'abbiamo detto nei suoi santi. Non si ripete mai. Ciascuno mette il suo stile. Noi, volendo seguire San Francesco, andremo sullo stile di San Francesco, ma ciascuno secondo il proprio temperamento, secondo i propri doni. Cioè ciascuno di noi è chiamato a riprodurre in sé l'unico modello divino che è il Cristo, modello che in quanto divino è infinito, non finiremo mai, non esauriremo mai la possibilità di riprodurlo in infiniti modi dentro ciascuno di noi. Ed è questo quello che ci dobbiamo sforzare a fare sull'esempio di tanti eroici nostri confratelli, consorelle e fratelli e sorelle cristiani. Questo ci sia, questo esempio, uno sprone a imitare le loro virtù più che a celebrarne la gloria come facciamo oggi. Perché? Perché Sant'Agostino insegnava che onorare i santi e non imitarli significa adularli mendacemente. I santi, infatti, non hanno bisogno delle nostre feste, perché sono pienamente beati in cielo. Però partecipano del nostro gaudio se oltre all'onorarli ci studiamo di imitarli. Per questa ragione, principalmente, la Chiesa ha istituito le feste dei santi, proprio per suscitare in noi questo desiderio di emulazione, di imitazione, proprio per darci questo sprone, questo incentivo a seguire quella via che i santi hanno percorso dietro a San Francesco, ma soprattutto dietro a Cristo, perché questa solo è la via che ci conduce alla perfetta unione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.